più il salario diventa adeguato se sono due salari. Quindi la grande politica europea della destra, della sinistra è che aumenti la tassa di attività femminile. Più ci sono le politiche perché i maschi si occupino dei loro figli.
Piccole politiche.
No, allora su questo c'è una politica principe, un mito, perché siamo sempre più al congedo. Il mito è il congedo parentale. Allora si dice, se lo diamo non pagato, gli uomini non lo chiedono. Allora lo dobbiamo dare pagato. Ma anche se lo diamo pagato, siccome gli uomini sono pagati più delle donne, lo chiederanno le donne e non gli uomini. Poi l'ultima cosa, gli svedesi danno 60 giorni, mi pare che siano, non pagati, che gli uomini non possono trasferirli sulle donne. Gli uomini svedesi che hanno i lavori forti, perché quelli che hanno lavori precari non lo possono chiedere, lo chiedono solo per il 20%, ossia non chiedono tutto il periodo, ma solo il 20%, e in realtà il numero di uomini che lo chiede è molto basso. Per cui in realtà questo vengo da un seminario, perché a Washington qualcuno ha detto, ma guardate che quella cosa lì non funziona neanche in caffè. Io mi ricordo un convegno che c'erano i ministeri del lavoro, uno svedese ha detto, noi abbiamo fatto un'indagine quando gli uomini chiedono il congedo parentale e abbiamo visto che il picco è quando ci sono i campionati di calcio, e questi erano gli svedesi. Per cui quella politica in realtà è un sogno e che non funziona neanche in Svezia. Per cui, perché io, allora, il vero problema di cui io, diciamo, mi muovo è vedere la relazione fra il non pagato femminile e il pagato maschile. Questa relazione la si spiega con la struttura del mercato del lavoro. Gli orari, i salari richiedono un sacco di lavoro domestico, che spiega perché le donne su un mercato del lavoro che è normato su questi lavoratori forti non riescono ad entrare nel mercato del lavoro o ci entrano a part-time, cercando di conciliare a livello personale ciò che non è conciliabile nella struttura. Quindi qui si gioca cos'è il salario, i tempi di lavoro e così via. Tutto il mio sforzo è dire, noi siamo in questa tensione, non siamo nelle rigidità, nelle difficoltà di spostarsi, negli avvenimenti familiari, cioè i vecchi, cioè colpa mia, merito mio, quello che è un problema individuale, è un problema strutturale. A questo tipo di... Quindi questo problema è sempre più grosso, perché se qui crollano i salari, e peraltro se gli uomini sono disoccupati, uno potrebbe dire adesso sono tutti disoccupati, faranno lavoro domestico. Sempre l'indagine sull'uso del tempo ci fa vedere che se sono disoccupati fanno la stessa quantità di lavoro domestico degli altri. Così come gli uomini emiliani lavorano un po' di più nel pagato di quelli meridionali, ma fanno lo stesso lavoro domestico. E le donne emiliane che hanno i tassi di attività più alti, insomma hanno il 66%, oltre il target europeo, fanno più lavoro totale delle altre donne in Italia, perché non so se devo uscire da questa cosa, perché è troppo. Cosa sta nella crisi, quel pezzo lì? Non libererà questo mito che la crisi è un'opportunità. È veramente pericolosissimo. La crisi sarà un disastro, un disastro. Sarà forse un'opportunità politica, se avremo le forze per trasformarla in un'opportunità politica. Con l'aria che tira, non vedo nessuno in grado di porre questa questione. Questa questione riguarda il lavoro fordista, questo. A parte che il lavoro fordista è un'altra delle caselle, il lavoro fordista non è mai bastato come salario, perché aveva le mogli che facevano, le donne di servizio, le infermiere, le sarte, affittavano le stanze, c'era molto lavoro femminile non visto, c'era addirittura lavoro di bambini non visto. Quindi quel salario in ogni caso non era adeguato, anche se poteva comprare la Ford e la Fiat la Topolino. L'altra cosa è che riprodurre il lavoratore fordista lo si riproduceva in un certo modo, questo è vero, era, lavorava 8 ore, tornava a casa, era sporco, bisognava dargli da mangiare in un certo modo, dare a lui la bistecca e magari non la mangiava la moglie, c'era una riproduzione del lavoro fordista, ma i nuovi lavori della conoscenza sono molto più gravosi da riprodurre. Se lì dentro ci mettiamo i lavoratori della conoscenza, questa è gente che si gioca tutto il suo corpo, tutte le sue paure, tutte le sue ambizioni, tutte le sue intensità, a picchi alternati per consegnare il progetto, per costruire le relazioni. E il problema non è analizzare quel lavoro, il problema è analizzare la riproduzione di quel lavoratore, il quale lavoratore, proprio perché usa la sua mente e così via, e il suo corpo e tutte le sue relazioni, ha anche un problema di trovare la risoluzione della tensione fra il riprodursi come lavoratore e riprodursi come persona. E spesso sbaglia e pensa che la riproduzione di quel lavoro sia l'identità della sua vita e gioca tutto su quel piano lì, totalmente svuotato della sua capacità relazionale con i figli, con la compagna e così via. Per cui, come voi vedete, se noi guardiamo il mondo del mercato del lavoro, e dobbiamo guardare il mercato del lavoro perché siamo in un sistema capitalista, il sistema capitalista è centrato sul mercato del lavoro. Il lavoro non è schiavo, non sono schiavi, non è libero, è dipendente in qualche modo, è terroridea, diretto, ditelo come volete, ma non ha autonomia, non è il soggetto egemone e autonomo. Quindi dobbiamo porci il problema di come si riproduce la vita di quei lavoratori. Punto, faccio l'ultimo pezzo, poi però devo assolutamente fermarmi. A livello teorico ora c'è un altro pezzo, allora i miei pezzi teorici che sto usando, come vedete, principe, il femminismo e lo sguardo sul lavoro non pagato, è la vera prospettiva illuminante. Due, l'analisi degli economisti classici, da Smith a Marx, con tutte le loro tensioni, sul conflitto salario-profitto. La contrapposizione a tutta la teoria utilitarista neoclassica di risparmio, ma che deve essere buttata a mare il prima possibile, che è pura evanescenza, pura mistificazione, se vista alla luce dei corpi, delle relazioni, delle responsabilità e così via. Terzo, c'è una nuova teoria che è quella di Sen e Martha Nussbaum, che dice: noi ci dobbiamo occupare del fine dell'economia. Il fine dell'economia è il vivere, la buona vita. Quindi si ripongono domande filosofiche, non a caso, classiche: come dobbiamo vivere? Si radicano in Aristotele. Come dobbiamo vivere è l'obiettivo, quindi è normativo innanzitutto, ed è soprattutto multidimensionale. Io non posso guardare i beni sono mezzi, io non devo porre è un'automobile, è una bicicletta. Il vero problema è: posso muovermi nel territorio? Questa è. Io per vivere una buona vita devo poter fare e essere una molteplicità di cose che non sono alternative, che bisogna vedere quale lista di cose da fare di essere istruito, essere nutrito. Devo essere potenzialmente in grado di essere istruito, nutrito, in relazione con altri, spostarmi nel territorio, una lista di dimensioni del vivere. questa lista mi dà lo spazio, dice Sen, della mia libertà, ciò che potenzialmente posso essere. Dentro a queste potenzialità io poi effettivamente in qualche modo compongo la mia vita, non in alternativa il mangiare e l'istruirmi, ma la composizione delle proporzioni. Ancora una volta abbiamo quest'idea che l'esperienza del vivere è multidimensionale e deve essere composta. Dico composta perché loro usano spesso la parola scegliere, ma siccome la scelta per gli economisti è molto pericolosa, che sia una scelta al margine, utilitarista, io uso la parola comporre, perché la mia metafora, quando si tratta di corpi e di aspirazioni e di conoscenze e di relazioni, penso che sia una metafora artistica. Io devo trovare le giuste proporzioni e le trovo non in modo statico, una volta che le ho trovate mi assesto lì, continuamente aggiusto. Io so, e lo stesso la conciliazione fra pagato e non pagato è una composizione, certe volte do la priorità al pagato e certe volte al non pagato, perché sto rispondendo a delle responsabilità, a delle relazioni, a delle necessità e devo in modo esperienziale mettere insieme la mia vita. Più la mia vita non coincide con il lavoro. La capacità di accedere alle risorse, di lavorare, è una capacità importante di espressione di sé, ma non è detto che sia l'unica. Non è detto che per tutti sia la stessa cosa. Se una sta alla catena di montaggio e devo valutare quel lavoro come espressione della mia vita, mi è facile dire che forse non è la cosa più migliore del mondo e che ogni volta il peso di la valutazione si fa sulla qualità del vivere. La qualità del vivere con i telefonini come fa 24 ore in qualche modo, ma la qualità del vivere come appunto processo di un corpo in relazione con altri che ha conoscenza di tutto quello che la filosofia ci può dire. Non solo la filosofia, perché per esempio, allora come faccio a fermarmi?
Non ti fermare.
No, mi devo fermare per voi, non per me.
Non ti fermare, non ti
fermare. Cristina, poi vogliamo discutere, con te mi interessa.
No, dopo.
Poi abbiamo le relazioni.
No, ma va bene, approfittiamone.
Approfittiamo. No, no. Anche del fatto che siamo qui vogliamo.
No, io peraltro, siccome a occhio ho sfidato Cristina su questo pezzo qui, forse è giusto che parli Cristina. Invece dopo vi racconterò come usiamo queste cose sulle politiche pubbliche, i bilanci di genere, quindi mi fermo davvero. Su questa idea di esperienza del vivere di persone multidimensionali con un corpo, vulnerabilità, relazioni, tutto quello che la povera esperienza può metterci dentro, senza leggere Aristotele o Senna, è l'esperienza del vivere delle donne, che sa di che cosa stiamo parlando.
Assolutamente, secondo me.
Allora, sì, complicato. Con Antonella ci eravamo dette appunto che lei avrebbe fatto questa corposissima parte, interessantissima. Dopodiché io avrei cercato, sulla base di quella che è l'esperienza che ho portato avanti nel corso di questi anni, di dare qualche quadro su quello che ritengo essere alcuni elementi innovativi che il biocapitalismo ha un po' introdotto nel sistema di produzione e di vita contemporanei e all'interno del quale proprio secondo me il lavoro non pagato, che lei descriveva così bene, diventa un modello che vale un po' in generale per il produrre contemporaneo, cioè c'è una parte di eccedenza nel lavoro che sempre non viene pagata e che appunto nel lavoro di riproduzione, nel lavoro di cura è evidentissimo, e questo elemento qui riguarda un po', a mio avviso, secondo le osservazioni che ho portato avanti, io non sono un'economista, sono una giornalista, sono una ricercatrice sociale e ho soprattutto usato lo strumento dell'inchiesta, quindi l'analisi delle soggettività che si muovevano dentro, e anche dell'autoinchiesta, dentro il mondo del lavoro, e quindi questo genere di osservazione mi ha un po' portato, insieme poi chiaramente a delle cose che ho anche nel tempo studiato, a ragionare su questo genere di temi. Nel preparare le riflessioni che volevo proporvi insieme ad Antonella, cercando anche, come dire, di buttare lì delle cose anche per discuterne con lei, io ero partita da Barbara Duden, che nel suo libro Il corpo della donna come luogo pubblico a un certo punto si domanda: così come un tempo sessualità, democrazia e classe, oggi è la vita sostantiva ad essere un concetto scontato. Come è potuto accadere? È accaduto appunto che scivoliamo progressivamente verso la cancellazione di dicotomie, e questo poi non sempre necessariamente è un male, e che l'esistenza, che è una cosa che dico sempre, so che colpisce un po', ma insomma io ne sono abbastanza convinta, è diventata tutta quanta produttiva. Il corpo, in particolare, perché il tema di oggi è anche quello del corpo al lavoro, è un corpo controllato, monitorato, palestrato, in salute per legge, è un corpo che si immagina immortale e diventa parte anch'essa esplicita del meccanismo produttivo, con tutta una serie di cose che vediamo: consumi, protesi, chirurgia plastica, fitness, industria della bellezza e per esempio, guarda caso, con la crisi clamorosa che c'è nelle descrizioni drammatiche degli accenti che dava Antonella Picchio, l'industria della bellezza sta crescendo anche nel corso di quest'ultimo trimestre. Io ho trovato dei dati che lo davano in più 0,5%. Il corpo, dicevo, così come la mente, il sapere, la conoscenza, l'esperienza accumulata soprattutto nella vita extralavorativa, diventano produttive di valore aggiunto. È questo che accade oggi quando diciamo che la vita tutta intera è stata messa al lavoro, senza più separazioni tra anima e corpo. E questo non significa certamente una cancellazione della dimensione gerarchica né della dimensione sessuata del lavoro, benché vengano introdotti una serie di nuovi elementi, cioè si scompaginano un po' le carte. È quel fenomeno che io ho in diverse occasioni analizzato, che qui vabbè non vi sto a proporre, che è la questione della femminilizzazione del lavoro e anche della cosiddetta, tra virgolette, potenziale, tendenziale degenerizzazione del lavoro. Significa degenerizzazione. Significa che se prima la macchina era in qualche maniera esterna al corpo umano, oggi ci troviamo a confrontarci anche con la dimensione, almeno potenziale, di un corpo macchina cervello o di un corpo cervello che ha inglobato la macchina, funzionale all'accumulazione contemporanea. Oggi infatti si parla sempre più diffusamente di capitale umano, gli uffici del personale hanno smesso di essere uffici del personale, sono diventati uffici delle risorse umane, e anche questo scivolamento semantico mi sembra assolutamente significativo. E qui volevo così proporvi un brano di Christian Marazzi, di questo saggio che si chiama L'ammortamento del corpo macchina del 2007, che è molto interessante a mio avviso, e che dice che nel nuovo capitalismo perde importanza il capitale fisso, le macchine, e ne assume invece proprio il corpo vivo della forza lavoro. Il modello emergente nei paesi economicamente sviluppati è di tipo antropogenetico, un modello cioè di produzione dell'uomo attraverso l'uomo, un modello in cui i fattori di crescita sono di fatto imputabili direttamente all'attività umana, alla sua capacità comunicativa, relazionale, innovativa, creativa, è la capacità di innovazione, di produzione, di forme di vita e quindi di creazione di valore aggiunto che definisce la natura dell'attività umana, non il fatto che appartenga a questo o a quel settore occupazionale. Ecco, all'interno di questo quadro ci sono alcune novità di questo nuovo modello, nuovo, poi non è nuovo, insomma, a partire, conclamato dagli inizi degli anni 90, ma insomma, ma è da l'introduzione delle nuove tecnologie, quindi a partire dagli anni 80 che tutto questo meccanismo si è sviluppato. E sono appunto, volevo darvi qualche flash su queste novità di questo meccanismo dell'infoproduzione o del biocapitalismo, che forse è un termine che mi piace di più. Perché questo corpo macchina di cui parla Marazzi necessita di manutenzione, esattamente come una macchina, e qui volevo farvi qualche esempio, no? Per esempio le cosiddette veline, ma vale anche per i maschi, non soltanto per le femmine, per esempio nei reality show, e la cura del corpo che è assolutamente evidente, cioè la postura, la sensualità che viene utilizzata attraverso anche, come dire, l'interno di questi spettacoli che, come dire, producono anch'essi valore, così come il controllo, l'uso oculato delle emozioni che viene messo in atto all'interno di questi show. E in esse, ed entrambe, sia nelle emozioni che vengono giocate all'interno di queste dinamiche, sia nel corpo, nell'uso che del corpo viene fatto, c'è appunto una consapevolezza di utilizzarsi un capitale in qualche maniera, no? Più di una volta mi è capitato di leggere anche la letteratura popolare, i giornali popolari hanno un loro senso, che c'erano queste attrici o queste ragazze della televisione, eccetera, che esplicitamente dicevano che rifarsi il seno era stato un investimento. Quindi questo per dire, cioè proprio, cioè, vuol dire, si usano esattamente gli stessi termini che si usavano per altri contesti. L'altra cosa, un altro esempio, è questa tirannia della magrezza, no? Si cerca di instaurarla praticamente grazie ad una serie di tecniche di trasformazioni del corpo organizzate secondo una logica di mercato e promosse dalla cultura del consumo, quindi dieta, esercizio fisico, prodotti cosmetici, farmaceutici, chirurgia plastica, come dicevo prima, no? Il nemico da combattere è, ancora più che il glasso, la flaccidità. Nelle rappresentazioni e nelle percezioni del corpo magro, l'elemento chiave non è semplicemente il peso, bensì la silhouette, il profilo del corpo che deve essere più asciutto, levigato, sodo, meno morbido ed esuberante. Tutto questo genera mercati, cioè quattrini che girano vistosamente. In Italia ogni anno vengono effettuate circa 250.000 piccoli interventi riempitivi, punture a base di filler, collagene, elastina, acido ialuronico, iniezioni di botox, peeling profondi. Ben 9 milioni di italiani utilizzano usualmente integratori alimentari, e in molti casi proprio con l'obiettivo di migliorare il tono della pelle. E poi ci sono tutto l'ambito degli attori. Monica Bellucci ha assicurato il proprio seno per 6 milioni di euro, e c'è questa ricerca della Eta Meta Research che ha stilato una vera e propria classifica secondo la quale il polso di Valentino Rossi vale 12 milioni di euro, la voce di Fiorello 10 milioni di euro, lo dito di Riccardo Muti 10 milioni di euro, il sorriso di Vanessa Incontrada 6 milioni di euro. Altra saldatura, altro elemento importante che secondo me dimostra alcuni cambiamenti di questo biocapitalismo è che, per esempio, non vi sembri un salto, vi sto dando dei flash, no? La presenza continuativa della badante nel domicilio dell'anziano della famiglia rende particolarmente difficile stabilire demarcazioni e limiti ai contenuti del proprio lavoro, e questa dimostra in maniera vistosa, questo esempio qui, come la materia del lavoro è sempre più difficilmente separabile dal soggetto che di essa è produttore, cioè non c'è quello stacco tipico che poteva esserci nel fordismo, no? Tra la vita e il lavoro, cioè diventa tutto, e questo esempio della badante mi sembra assolutamente significativo. E poi, altro elemento, la produzione materiale, la produzione linguistica fino a non molto tempo fa apparivano separate, no? Sotto forma del lavoro manuale e del lavoro intellettuale, e anche qui c'era un dualismo molto forte. Oggi si assiste ad una forma di saldatura o comunque di connessione, no? Per cui mentre il lavoro materiale della badante è costituito anche da un'impalpabile essenza immateriale, no? Che fatica tra l'altro a trovare riconoscimento, quello intellettuale, per esempio della giornalista come sono io, si trasforma anche in produzione seriale, accorpando mansioni materiali ripetitive. Voglio aggiungere a questo punto, a titolo di esempio, che pochi giorni fa è stato firmato il contratto di lavoro dei giornalisti, dopo 5 anni che mancava. All'interno di questo contratto sono state introdotte le unità organizzative redazionali, e anche qui mi richiamava moltissimo quello che era accaduto, no, con le UTE nelle fabbriche, perché si sta sempre più trasformando in una fabbrica cognitiva, anche qui, quindi anche queste parole sono assolutamente significative. Queste unità produttive o organizzative redazionali diventeranno sorta di reparti che prevedono la produzione di informazioni per molte piattaforme comunicative nello stesso momento. Cartaceo, web, digitale, radiofonico, prodotti editoriali vengono anche nominati dal nuovo contratto. E quindi il paradigma produttivo punta da un lato alla standardizzazione della conoscenza, no? Che rende sempre più codificabile e oggettivabile, e questo esempio qua anche del contratto dei giornalisti che vi facevo è abbastanza significativo. Contemporaneamente però assistiamo all'assimilazione dentro il processo produttivo di connotati emozionali ed esperienziali unici, che fanno appunto la differenza tra individui e che sono imprescindibili per l'impresa, sono imprescindibili per le singolarità e sono imprescindibili anche per l'impresa e la produzione. Quindi anche in questo senso il corpo, la voce, la postura, la sensualità, l'emotività singolare di ognuno di noi tende a diventare un fondamentale strumento di lavoro. Si tratterebbe quindi, secondo me, proprio anche di ripensare, rivalutare, ripesare le caratteristiche intellettive e manuali di ognuno di questi diversi lavori, che si mischiano e sconfinano l'una nell'altra, tenendo presente che tutto questo è importante per fissare con ancora più accuratezza, come dire, un nuovo standard di equivalenza tra i diversi lavori, al di fuori di dicotomie e di separazioni che non possiamo più usare perché sono usurate. Ed è un'operazione preliminare per rendere confrontabili i lavori e stabilire la loro eccedenza rispetto alla misura del valore che era catalogato secondo schemi come dire, che non valgono più, cioè appunto il lavoro di riproduzione, il lavoro di cura aveva solo valore d'uso, e viceversa oggi non è più così, se è vero che questo diventa un modello diffuso per tutta la produzione contemporanea, perché tende sempre più invece tutto questo lavoro, il lavoro di cura e anche tutta una serie di eccedenze, anche semplicemente l'emotività che noi non ci rendiamo conto di portare al lavoro, assumono un valore di scambio, viceversa. E appunto, come dicevo, il lavoro di cura è da questo punto di vista l'esempio più calzante, no? Il lavoro non pagato diventa paradigma dell'intera produzione contemporanea. Il lavoro prodotto oggi, infatti, in generale cede sempre la remunerazione che gli viene data, no? Viene pagata solo una parte minima di quello che effettivamente viene ceduto, e forse la crisi economica del presente è anche una crisi della misura del lavoro contemporaneo e di questa mancanza di mancata distribuzione. Passo ad un altro quadro, no, che era, anche qui come dicevo mi limito a fare dei quadri, salto un po' di cose sul lavoro non pagato perché Antonella ha già, come dire, diffusissimamente parlato straordinariamente di questo tema. E volevo proprio parlare di questo aspetto del lavoratore cognitivo, del lavoratore della conoscenza, no? E qui faccio prima un piccolo flash. Secondo me l'effetto più straordinario che il capitalismo cognitivo è riuscito a ottenere, il biocapitalismo è riuscito a ottenere, è quello di inglobare il desiderio. Si chiamano energie verso l'impresa, verso l'autorealizzazione del lavoro, no? E quando lei poi diceva infatti la riprodurre i lavoratori della conoscenza è più complesso che riprodurre i lavoratori fordisti, no? Quindi tutto viene canalizzato verso il lavoro, in più il lavoro, che è spesse volte precario, diventa un oggetto quasi imprendibile da anelare, da scovare, a cui dedicarsi interamente. Fuori da questo meccanismo sembra non esserci più alcun desiderio né vitalità. E qui mi è venuto in mente questo libro di George Bataille, è un libro del 49 addirittura, La parte maledetta, che ritengo sia ancora attualissimo nel momento in cui lui dice che lo sviluppo economico si fonda sul piacere non vissuto. La parte maledetta sarebbe l'eccesso di desiderio che deve essere sacrificato per consentire lo sviluppo economico. E direi che più che mai questo periodo, questo sistema, no, rappresenti tutto questo. E appunto di questo piacere allo sviluppo, forse i lavoratori della conoscenza, i lavoratori cognitivi sono quelli che sono più vittime, perché sono i più soggetti a questo meccanismo del ricatto consenso, anche perché poi spessissimo sono i più precari, che magari se ne creda, ma diffusamente proprio nelle professioni della conoscenza si ha il più alto tasso di lavoro precario. E quindi sono diffusamente soggetti a questa tensione del ricatto e del consenso, però contemporaneamente, quindi della speranza di trovare questo meccanismo di autovalorizzazione. E detto che un elemento paradigmatico del presente è proprio il processo di intellettualizzazione del lavoro, no? Un effetto appunto non secondario alla trasformazione tecnologica che, dicevo, è partita dagli anni Ottanta, no? È in aumento il contenuto di sapere di tutto il lavoro, sia chiaro, no? Perché anche qua non si può più immaginare l'operaio come quello a torso nudo davanti a un altoforno. Di solito è adesso davanti ad una plancia, no? Sto parlando chiaramente delle grandi imprese soprattutto, no? Quindi c'è chiaramente un contenuto tecnologico, cioè c'è stata un'informatizzazione di tutto i processi di produzione anche là. Comunque detto questo, no, per chiarire, perché effettivamente non è che improvvisamente adesso si usa la testa mentre prima zero, cioè c'è sempre stato e tanto più anche oggi c'è sempre un contenuto cognitivo all'interno di qualsiasi lavoro, ma però appunto obiettivamente nelle realtà soprattutto metropolitane il 30% degli occupati lavora nella produzione di informazioni, servizi, formazione e comunicazione. Sono appunto questi lavoratori cognitivi la cui esistenza però non si esaurisce nell'intelligenza o nella relazione. I cognitari hanno appunto anche un corpo, anche qui spesse volte si parla di lavoro immateriale, no? Il lavoro non è mai immateriale, c'è sempre, come dire, una parte materialissima anche di sfruttamento all'interno del lavoro, e c'è comunque anche una parte non vista di concretezza dell'uso del corpo, nervi che si tendono, occhi che si stancano davanti al computer e si rovinano velocemente, le articolazioni doloranti per l'uso del mouse, la schiena che non funziona per la postura davanti al computer. E altra cosa che secondo me connota moltissimo il lavoro, tanto più il lavoro cognitivo contemporaneo, è che dentro un meccanismo complessivo di cattura la depressione diventa spesso una forma di patologia a forte contenuto sociale, perché è intimamente legata all'ideologia dell'autorealizzazione in un contesto individualista, competitivo e produttivista, e infatti aumenta l'uso delle sostanze che vengono utilizzati, psicofarmaci che vengono utilizzati, è aumentato addirittura negli ultimi anni del 75%. Le donne sono le più grandi utilizzatrici di questi psicofarmaci. Altro elemento, altro quadro era quello delle biotecnologie che hanno anche qui una rapidissima espansione nell'agricoltura, nell'allevamento, negli interventi consentiti dalla medicina sui geni, sulla riproduzione, sul feto, il traffico di organi e parti del corpo legati all'ingegneria genetica, fanno tutte parti del cosiddetto mondo sviluppato attraverso nuove tecnologie che esercitano un impatto diretto sugli aspetti più intimi dell'esistenza, dalla riproduzione assistita allo sfruttamento commerciale di dati genetici. Sono tutti nuovi mercati che generano valore economico e rappresentano perfettamente il modello di produzione dell'uomo attraverso l'uomo di cui parlavo all'inizio, no? E infatti non a caso i tre settori che meglio consentono questa crescita endogena e cumulativa, no? Di produzione dell'uomo attraverso l'uomo sono proprio il settore educativo, il settore della sanità e quindi dell'evoluzione demografica delle biotecnologie e quello appunto della cultura e, come dicevo prima, della conoscenza in generale, della comunicazione dell'informazione. La riproduzione femminile sta perfettamente al centro di tutto questo processo, chiaramente, perché il corpo femminile comprende al suo stesso interno, no, ciò che il capitale si costringe disperatamente a imitare, a regolare. Si prova infatti a separare la funzione generativa dei corpi delle donne attraverso il ricorso alle biotecnologie, ovvero viceversa normandone e controllandone gli andamenti in ogni diversa fase. E poi c'è un altro elemento a proposito di tecnologie che anche qui come flash sarebbe interessante di tenere conto, è che è quello appunto di come le tecnologie hanno anch'esse un riflesso sui corpi, no? Nel caso dei videogame, delle tecnologie web 2.0, no? I network interattivi con uso di schermi tridimensionali, tecnologie immersive, si assiste a un processo che va verso la creazione di interfacce che rendono possibile la stimolazione di effetti emozionali assistiti dal calcolatore. L'emozione, intesa come stimolazione di relazioni fisiche e psichiche, solo parzialmente controllabili dalla razionalità, sempre più spesso è solleticata e provocata da catene di automatismi tecnologici. Ciò non può avvenire senza mutazione del sistema emozionale umano e forse addirittura senza mutazione dello stesso apparato neuronale. Quindi dello stesso hardware del corpo macchina, del corpo mente di cui parlavo all'inizio, no? E le caratteristiche, tra l'altro appunto anche in questo caso c'è un legame tra l'utilizzo di queste tecnologie eccetera e, se vogliamo, la crescita del ricorso a sostanze psicotrope, alle droghe e agli psicofarmaci eccetera. E in un certo senso, secondo me, ci possono essere anche dei collegamenti, potrebbero esserci anche dei collegamenti tra l'emergere di forme panico-depressive della psiche sociale e del comportamento collettivo, forse anche certe forme di violenza, no, un po' inspiegabili, a cui questo mondo è completamente soggetto, hanno a che vedere con determinate cose. L'ultimo flash che vi volevo dare era sul consumo, l'importanza dell'ideale del corpo in forma, dei contorni ben delineati, del corpo non solo tonico e rivegato ma anche energico ed efficiente, è un'icona fondamentale della cultura commerciale contemporanea. Il sé contemporaneo si costruisce in base a spinte contraddittorie che invitano ad incorporare sia una disciplina etica del lavoro, sia una sfrenata e insaziabile capacità di consumare le merci più diverse. La regolazione del desiderio diventa un problema costante perché il soggetto si trova assediato dalla tentazione e condannato se indulge. C'è questo libro molto interessante di questa femminista americana, Susan Bordo, Il peso del corpo, che mi ha ispirato nel fare questi ragionamenti su appunto il grasso e la tonicità del corpo. Chi dice, in quanto produttori di beni e servizi dobbiamo sublimare, rinviare, reprimere il desiderio di una gratificazione immediata, dobbiamo coltivare l'etica del lavoro, mentre come consumatori dobbiamo esibire una capacità illimitata di cedere al desiderio e assecondare l'impulso, dobbiamo anelare una soddisfazione costante e immediata. Secondo quest'autrice, i disordini alimentari affondano le proprie radici nella stessa costruzione del desiderio operata dalla cultura del consumo che schiaccia e assoggetta il sé e che favorisce il simultaneo incremento di anoressia e obesità. Il corpo dell'anoressico, come quello dell'obeso, tentano in modi opposti di andare oltre le contraddizioni indotte dalla cultura del consumo. L'anoressia sarebbe, sempre secondo Bordo,
La somma capacità di annullare se stessi e reprimere il desiderio, quindi assoluto controllo dell'etica del lavoro. L'obesità, la somma capacità di cedere al desiderio, quindi controllo completo del consumismo. E anche qui, anche il consumatore, se vogliamo, è un lavoratore che viene lavorato ad arte, come si dice anche in un altro libro piuttosto interessante, che si chiama proprio Il lavoratore lavorato di Renato Curcio, Il consumatore lavorato di Renato Curcio, con tutta una serie di musichette che ti preparano all'atto del consumo, la creazione di luoghi ad hoc con le piazze, i luoghi di consumo che coincidono con i luoghi della socialità, e come dire, dove in qualche maniera il consumatore si infantilizza e ha bisogno di ripetere perpetuamente, no, questo rito dello shopping. E come dire, tra l'altro in una dimensione sempre più precaria, dove anche i lavoratori, diciamo, di questi centri commerciali sono a loro volta precari, quindi una specie di catena infinita. In ambito May Day, qui a Milano, tutto questo circuito viene definito come il circuito lavora consuma crepa, che è un po' forte, ma insomma. Ecco, questi un po' erano i quadri che vi volevo dare, poi
come ringraziarvi.
Prendiamo il fiato.
Se vuoi metterti lì magari?
Sì,
guarda lì.
Restringiamoci, dai, facciamo un po' di spazio ancora.
Appositamente, ti avevo detto.
Si riescono che funziona.
Ah, non abbiamo registrato per nulla? Così lontano dalla...
No, ma è molto sensibile.
Dici che guarda che puoi venire qui.
Allora, questa cosa è molto sensibile. Devo saperlo solo usare, non ha mai acceso, vedi? Poi si muove. Sì, si muove. Non mi perdonerei se non funzionasse. Siete state bravissime, ragazze.
Gioielli.
No, io non ho parole.
Non ho parole che ci sia così poca gente.
Eppure senti, io faccio...
Guarda, no, ma io sono di accuso me stessa di non avere una stigia.
Questo è dedicato al... Voi avete una mail, poi facciamo un giro delle mail.
Una mail generica.
Meno male che avete raccolto. Allora, oggi è questa.
Adesso la mando a tutti.
Sì, c'è niente di più. Questo l'ho letto.
Questi sono i prossimi. Perché voi non eravate qua negli altri, io la mattina sono alle presenti perché non avevo letto.
Faccio fuori un giretto a vedere se le mie amiche perdono.
Senti, io mi mando, se mi lasci la mia famiglia,
Io mi tingo da 30 anni, fa molto.
Non è la sua cosa, il corpo di quella risponda. Che senti del salario,
senti.
Nel momento che diceva perché le donne grasse vogliono un lavoro, non il salario, il lavoro va bene.
Di sociologia dell'ambiente a Trento 25 e 26 settembre da Struffi.
Ragazzi, sarò in quando
dopo
allora cominciamo
come è andata con lui,
tutti che temi sono ordinari.
Aspetta, sì, dai, funziona,
sì
spero. Allora,
fate domande. No, voglio facciamo discutiamo senza un po' di risposta. No, discutiamo, si fanno osservazioni, eccetera, poi man mano che voi avete cose da dire, no?
Ah, io ho subito
se,
da dire una
cosa. C'è bisogno di qualcuno che tiene.
Vabbè, faccio io? Piglio io le iscrizioni.
Vuoi un foglio? Chi?
Vuoi un foglio?
Grazie, sì. Allora. Ah, io volevo solo dire questo, che davanti alle cose che ho sentito, secondo me, perché qualcuno diceva come faremo, già diffonderle, cioè far sapere le cose che abbiamo sentito oggi e farle oggetto di discussione in ogni ambiente, è già un'acquisizione culturale e politica strepitosa. Ecco, volevo dire questo.
Condivido.
Allora, posso fare un'osservazione che faccio sempre, Antonella, ma anche per me è un punto di fisso di ritorno continuamente. Cioè, è vero che io prendo il primo punto femminismo, no? E il lavoro non pagato, e tutto, e questo è il tema che tu hai posto, dell'intreccio, perché c'è sempre stato, no? Tra lavoro pagato e non pagato, e quindi il fatto che comunque tutto questo lavoro che è stato chiuso, apparentemente separato, no? In realtà è il fondamento, è quello che tiene in piedi, cioè quello che struttura e tiene in piedi il mercato del lavoro. Tutti i sistemi, noi analizziamo il sistema capitalistico, il suo sviluppo, il suo trasformazione.